Ma bando ai convenevoli, perché come dicevo ci aspetta una puntata molto piena. Siamo direttamente in collegamento con una compagna di Bologna che ci spiegherà, non so se forse già ci sente, che sento dei rumori in sottofondo.
Ci sono.
C'è. Allora vi lascio direttamente, forse si vuole presentare direttamente lei. E allora... o vuoi presentare tu, presenti tu.
Ma facciamo brevemente magari un'introduzione di cappello sul libro che andiamo a introdurre oggi. Si chiama, il titolo è Streghe isteriche untrici, e appunto il sottotitolo è Il ruolo della medicina nella repressione delle donne. E siamo in collegamento appunto con una compagna di Bologna che ha costruito questo progetto. Questo è il primo libro delle edizioni Anarco Queer, che fa parte della collana Furore. Sono 170 pagine, potete trovarlo anche sul loro sito, ordinarlo per poterlo acquistare, e ci segnalano che parte del ricavato del libro sarà benefit per Marius Mason, prigioniero trans ecologista negli Stati Uniti. Ma se vuoi già iniziare tu a spiegarci un po' di cosa parla questo libro, che abbiamo visto è molto complesso, riprende due testi degli anni 70 di due diverse autoru, dici qualcosa tu.
Ciao, sì, allora, diciamo, questa idea nasce in modo un po' spontaneo, perché c'è in realtà capitata a ciascuno di noi individualmente in mano il testo tradotto in italiano nel 77. I due testi già tradotti in italiano nel 77, in piena pandemia fondamentalmente, e abbiamo ritrovato diversi aspetti che ci sono sembrati molto interessanti e attuali, e quindi abbiamo poi scoperto che la stessa idea era venuta a tutti noi in modo sparso, e così abbiamo insomma ripreso in mano questi vecchi testi. Iniziando a lavorare in realtà sulla traduzione italiana del 77, ci siamo rese conto che c'erano alcune cose che non tornavano, alcune scelte di traduzione che proprio non condividevamo, e quindi abbiamo ripreso invece i testi originali. Quello che fanno in realtà le autrici è cercare di... loro specificano, come noi d'altronde, che non sono né esperte né storiche, insomma non hanno alcun titolo... di specialiste sotto nessun punto di vista, ma che diciamo il loro interesse in quanto attiviste femministe, loro partecipano al Women's Health Movement, le ha portate insomma a ripercorrere un po' quella che secondo loro è stata la storia della medicina dal punto di vista delle donne, e quindi ripercorrono dei passaggi secondo loro fondamentali nell'affermazione di quella che noi oggi consideriamo la medicina, insomma la medicina ufficiale. Quindi i due testi fondamentalmente, nel primo si soffermano sulla caccia delle streghe in Europa, nella prima parte, mentre nella seconda sul processo di istituzionalizzazione della professione medica negli Stati Uniti, e invece nel secondo testo si diciamo focalizzano di più invece su come soprattutto nella seconda metà dell'Ottocento negli Stati Uniti questa affermazione dell'istituzione medica sia intervenuta in modi diversi sulle donne e sul corpo delle donne, quindi nella costruzione da un lato di alcune malattie letteralmente, dall'altro di estromissione delle donne dalla partecipazione, quindi alla costruzione diciamo delle teorie medico-scientifiche. E lo fanno soprattutto, che è un aspetto molto interessante, diciamo con uno sguardo che tiene assolutamente in considerazione anche le distinzioni di classe oltre che di genere. E questo per darvi un po' un riassunto breve e di cornice.
Grazie mille, infatti appena abbiamo insomma visto che era uscita questa pubblicazione siamo rimaste molto contente, perché sono temi che insomma, anche per chi ascolta il programma, chi ci conosce, che ci stanno molto a cuore, e diciamo che soprattutto rimarcare una prospettiva anche storica rispetto al ruolo della medicina e delle istituzioni mediche, che è una cosa che non spesso si fa, insomma è un lavoro molto importante. E ti chiederei però invece sul presente, quindi perché secondo voi insomma ha avuto senso ristampare un testo del genere adesso, e cosa ci può dire su quello che stiamo vivendo nel presente, nella contemporaneità di questo mondo?
Guarda, sicuramente ci sono proprio delle, non so come dire, delle immagini molto vivide che loro riprendono, delle figure che loro riprendono, che ci sono sembrate estremamente attuali. Non so, per farvi qualche esempio, la figura di Maria Mallon, che nella nostra cultura non è così nota, sarebbe Maria Latifoide, che è sostanzialmente questa donna della classe operaia che viene più volte arrestata e scappa perché un rarissimo caso di portatrice sana di tifo, fondamentalmente, no? E quindi, ad esempio, la gestione poliziesca che nei primissimi del Novecento veniva adoperata sostanzialmente per controllare la diffusione delle varie epidemie, cioè sembrata un'immagine tristemente attuale, appunto, soprattutto nel momento in cui ci siamo trovati in mano questi testi. E in generale credo che una prospettiva storica serva soprattutto a ricordarci che il mondo così come lo vediamo non è sicuramente il frutto di un processo naturale ineluttabile, ma in realtà di tante vicende storiche su cui quindi si può intervenire. E soprattutto ci dice che quello che noi concepiamo come normalità è il frutto di passaggi, anche di lotte che ci hanno preceduto. Quindi in questo senso anche ricordarci rispetto ad esempio alla caccia alle streghe, un ragionamento che portiamo è ricordarci come l'estromissione, per dire, un certo delle donne, che è una cosa che le autrici soprattutto rimarcano molto, perché negli anni 70 effettivamente era così, l'estromissione delle donne ha un'origine violenta, letteralmente violenta, no? Quindi l'affermazione di un'idea di sanità pubblica viene operata per mano appunto delle istituzioni repressive, quali la polizia, eccetera, eccetera. E quindi sì, ecco, dare le cose che diamo per scontato, secondo me, ci aiuta a ricordare che non sono assolutamente scontate, ma sono frutto di battaglie e di qualcuno che purtroppo le ha vinte, ecco. La riassumerei così.
Certo, assolutamente. Infatti, tra l'altro, volevo ripetere anche i due titoli delle due parti, dei contributi, insomma, che avete utilizzato per fare questo lavoro, che sono il primo, Streghe, levatrici e infermiere, una storia di guaritrici, e il secondo, Malesseri e disturbi, la politica sessuale della malattia. E niente, volevo farti una domanda che in realtà riprende alcuni punti di cui hai già parlato tu, ma mi interessava capire un po' come avete lavorato, visto che il vostro è un collettivo e che insomma il lavoro è pubblicato attraverso una casa editrice che si chiama Anarco Queer. Quindi volevo capire anche come è stato questo lavoro collettivo, quali sono stati ovviamente sia le difficoltà, ma anche il lavoro effettivo poi sulle opere, per sia ricontestualizzarlo, che un po' già ce l'hai anticipato poco fa, ma anche la produzione dei vostri contenuti, no?
Mm-hmm. Ma guarda, in realtà sì, ecco, è stato un po' complicato più che altro perché siamo sparse, ovviamente non viviamo tutte nella stessa città, anche per questo è stato un lavoro molto lento, insomma, è stato quasi un anno e mezzo. Noi fondamentalmente questo libro è arrivato, cioè questo progetto è arrivato nel corso di discorsi già avviati tra noi, chiaramente, no? Rispetto al ruolo della medicina, rispetto al ruolo anche che in quanto donne transfemministe e anarchiche, insomma, il posizionamento che di volta in volta, insomma, si dovrebbe avere rispetto alle questioni specifiche che riguardano soprattutto la malattia. E quindi diciamo erano discorsi già in corso e che semplicemente hanno preso una direzione più diciamo più strutturata e poi più pratica nel confronto relativamente a questi testi in particolare. Rispetto alle edizioni, sono un progetto di un compagno con cui abbiamo curato questo libro, che viene in realtà dal progetto dell'omonimo blog, appunto, Anarco Queer, che da anni raccoglie testi appunto intorno a questi temi. E quindi semplicemente è coincisa questa sua idea di avviare queste nuove edizioni con poi l'uscita del testo che avevamo curato insieme. Quindi anche qui in realtà cioè molto spontaneismo più che un piano studiato a tavolino.
Bellissimo, ci piace così. E invece ti va di raccontarci a chi insomma andrà il ricavato del libro, per chi si fa parte del benefit del ricavato del libro?
Sì, certo. Allora, parte del benefit andrà a Marius, che è un compagno statunitense che è stato arrestato nel 2008. Chiaramente insomma trasposto diciamo nella nostra versione italiana, l'accusa era di associazione a delinquere e incendio doloso, con sempre insomma immaginatelo trasposto dalle nostre parti, con l'aggravante di terrorismo. In particolare gli venivano imputate 4 azioni rivendicate dall'ELF, tra queste insomma per citarne qualcuna, l'incendio di un ufficio legato alla ricerca sulle piante geneticamente modificate dell'Università del Michigan. L'aggravante di terrorismo ha fatto sì che venisse condannato a 22 anni e quindi è attualmente detenuto in Connecticut, dovrebbe uscire nel 2027. Nel 2014 Marius si dichiara come persona transgender e avvia una pratica, una battaglia letteralmente per poter accedere alle cure ormonali in carcere. E nel 2021, dopo insomma lunghe peripezie, dopo aver ottenuto anche insomma la possibilità di transitare, viene trasferito nella sezione maschile. E quindi ecco, abbiamo pensato che fosse necessario insomma dare a lui questo supporto e far arrivare a lui questo benefit per chiarire una cosa secondo me abbastanza lampante, ma che molto spesso ci si dimentica, è che l'avversione secondo me alla tecnologia e una serie di apparati tecnoscientifici che ciascuno di noi fondamentalmente nella sua vita poi chiaramente fa le scelte che più ritiene opportune insomma secondo il proprio vissuto.
Certo, assolutamente. Allora, un ulteriore insomma motivo per acquistare e leggere questo testo che insomma sembra estremamente interessante. Noi ne stiamo già ordinando delle copie per la distro di Radio Blackout, quindi per chi ci ascolta da Torino sappiate che tra poco saranno disponibili anche qua in radio. E quindi insomma l'invito è quello di andare a leggervi Streghe, Isteriche, Untrici, il ruolo della medicina nella repressione delle donne, a cura di Edizioni Anarcoqueer, uscito per la collana Furore, e appunto anche con un benefit che in parte andrà ad una lotta molto importante. Io ti ringrazio e direi che possiamo salutarci e ringraziarci tanto. Se ci vuoi dare dei contatti, dei link, delle pagine, dei contatti con cui possiamo, insomma, chi ci ascolta in questo momento può trovarvi, contattarvi.
Sì, sicuramente il blog Anarcoqueer. E in proposito aggiungo anche che oggi è ufficialmente uscito insomma il secondo libro delle edizioni, che si intitola Guerriglia Frocia, sul gruppo della George Jackson Brigade.
Perfetto, grazie mille. Allora,
grazie
allora
a
risentirci presto qua sulle libere frequenze di Radio Blackout.
Ciao.
Grazie, ciao. Ciao,
ciao. Ciao, ciao. E ora direi che invece mandiamo un pezzo per poi invece accogliere i prossimi ospiti che sono arrivati direttamente qui in studio, quindi lancio False Prophets dei Demonet e dei Motet, e niente, ascoltatevelo e a tra pochissimo. We'll be right back.
18:53 e siete ancora collegati e collegate alle libere frequenze di Radio Blackout. State ascoltando Ricongiunzioni, il programma che parla di salute e di medicina, e abbiamo fatto un collegamento con una compagna di Bologna che ci ha raccontato un libro appena pubblicato da Edizioni Anarco Queer. Se ve lo siete persi e perse, metteremo come sempre il podcast sul sito di Radio Blackout. Vi ricordo che se ci volete contattare i nostri numeri sono al 346 667 3263, oppure 011 249 5669 se ci volete chiamare. Ma bando alle ciance e salutiamo il nostro ospite che è venuto a trovarci in studio oggi, e è Giampaolo della Brigata Basaglia, e ci racconterà un po' il progetto della Brigata Basaglia e soprattutto un festival che è già in corso, si sta già tenendo e andrà avanti soprattutto questo weekend. Quindi l'invito poi è di accorrere a Milano per far parte, insomma, per partecipare agli eventi. E festival che si chiama Contatto, pratiche di resistenza e liberazione per la salute mentale e oltre. E vi introduco brevemente il progetto della Brigata Basaglia. E è un progetto appunto dedicato al supporto psicologico e sociale, nato insieme alle Brigate per l'emergenza per l'emergenza a Milano, vi ricorderete, nel marzo 2020, per rispondere all'emergenza sanitaria in corso, quindi durante il Covid. E la Brigata Basaglia offre servizio di ascolto e supporto psicologico da tutta Italia, rispondendo allo 0282 39 6915. A parte la mia incapacità di leggere i numeri, poi vi linkeremo anche tutti i contatti di Brigata Basaglia sul sito. Hanno uno sportello di supporto sociale per la comunità dal lunedì al venerdì. La cosa che, diciamo, ci interessa e ci piace del progetto della Brigata Basaglia è che insomma, ribadiscono i compagni e le compagne che la salute mentale deve essere una questione comunitaria e non solo qualcosa da trattare appunto come un disturbo, come una devianza, e da risolvere appunto nello studio di un professionista magari pagato profumatamente. Quindi il mantra che ripetiamo anche spesso qua a Ricongiunzioni è che non è solo la clinica che cura, ma c'è tutto un aspetto sociale e politico che è determinante ed importante sia nella definizione della malattia che nella cura della stessa. E niente, vi lascio la parola, che ho già parlato anche troppo, direi.
se vuoi aggiungere qualcosa, magari che ci siamo dimenticate sul vostro progetto, se vogliamo partire direttamente invece con gli eventi che si terranno dal 19 al 13 maggio a Milano per il progetto Contatto.
Innanzitutto grazie dell'ospitalità e sì, magari approfitto per aggiungere cosa intendiamo per supporto psicologico, sociale e di comunità, nel senso che oltre al diciamo a ricevere chiamate e richieste personali e per cui dare un tipo di supporto psicologico a persone individuali, e facciamo lo stesso con collettivi e organizzazioni, e creando a volte workshop, a volte momenti di formazione, a volte gruppi di aiuto e a volte anche, come si sta portando avanti per esempio nella fabbrica GKN, uno sportello di ascolto per lavoratrici e lavoratori.
Ok, quindi lavorate, diciamo, perché all'inizio io mi ero sbagliato e anche prima mentre ci stavamo preparando dicevo che al numero si poteva rispondere da Milano, invece in realtà è valido per tutta l'Italia, quindi anche in altri posti, e Brigata Basaglia sta anche in altre città, quindi giusto?
Sì, beh, il numero essendo italiano si può chiamare dappertutto, in realtà anche dall'estero dove c'è il roaming, o si può scrivere per esempio la nostra mail se mi trovate all'estero. Ci è capitato di dare servizi, di dare ascolto anche per esempio tramite computer o WhatsApp. E la Brigata Basaglia è nata con una maggior parte di persone soprattutto a Milano, ma poi in questi 3 anni è nato un collettivo a Firenze, una a Pavia, e ci sono poi persone dislocate magari in altre città o paesi anche.
Certo, beh, quindi a questo punto direi che puoi iniziare a raccontarci un po' cos'è questo contatto, perché se non sbaglio questa è la seconda edizione. Io infatti l'anno scorso ero venuto a trovarvi il primo giorno, che mi sembra si tenesse sempre a maggio, anche l'anno scorso, adesso non ricordo, magari tu mi correggi, ed era stato molto interessante perché c'erano interventi di diverso tipo, tutti magari con lo sfondo salute mentale, ma si parlava di CPR così come di social network con il collettivo Ippolita, piuttosto che altre cose.
Sì, si è fatto anche l'anno scorso la prima edizione di questo che noi chiamiamo un festival, perché è una festa ma è anche un momento di incontro, appunto di contatto, perché ci interessava dopo diverso tempo passato a fare un lavoro quotidiano magari dietro uno schermo o un telefono, incontrarci, perché dal nostro punto di vista una delle problematiche principali, se dobbiamo fare diciamo una lettura, anche se non ci piacciono le diagnosi, per una lettura diagnostica della società, un problema sono proprio gli spazi di incontro tra le persone, ma anche tra organizzazioni, collettivi, che molto spesso per questioni o di entità politica o perché vengono da, non so, a noi ci piace mettere insieme sia collettivi politici che, non lo so, persone che vengono dal mondo della ricerca, dell'arte, della cultura. Infatti ci saranno anche eventi musicali, stand-up comedy, feste. Per cui Contatto è un festival che vuole parlare di salute mentale, ma come c'è scritto nel sottotitolo, anche oltre la salute mentale. Questo è quello che ci interessa, per cui partire da alcuni, diciamo, vissuti o malesseri che si manifestano a livello psicologico o emozionale, che però sappiamo sono causati molto spesso anche da altre questioni, che può essere appunto nel caso di quello che succede nei CPR, è un tipo di violenza istituzionale, coloniale, razzista, che non può essere responsabilità degli individui, non può essere curata tramite una psicoterapia o uno psicofarmaco, vanno semplicemente abbattuti o chiusi, e quella è l'unica cura che vediamo noi. In altri casi, come la distruzione dell'ambiente che può generare ansia, la soluzione in quel caso è mettersi d'accordo e difendere l'ambiente. Se stiamo parlando di altre questioni come la precarietà lavorativa, noi vogliamo parlare con i collettivi di riders, con i sindacati di base, con le fabbriche occupate. Questo è il tipo di lavoro che vogliamo fare. Contatto è lo spazio che per ora abbiamo trovato durante l'anno, e questa è la seconda edizione, per mettere insieme tutto questo e cercare in questo spazio di condivisione di vedere se escono fuori delle soluzioni creative.
Infatti la cosa interessante di un festival che parla fondamentalmente di salute mentale è che la maggior parte delle persone, dei relatori, delle relatrici o di chi farà parte dei cerchi, insomma, di discussione, in realtà non sono clinici, cioè ci sono, appunto, come dicevi tu, dai rider a magari collettivi artistici, magari insomma un sacco di altre soggettività che non sono per forza clinici o psicologi.
Sì, anche noi facenti parte della brigata, cioè chi ha una formazione clinica o psicologica e chi no, perché come dicevi bene all'inizio, noi crediamo proprio in questo mantra che non è solo la clinica che cura, ma se c'è un contesto che va verso l'autodistruzione o è profondamente malato, inquinato, violento, diciamo il delirio di poterci curare e stare bene solitariamente nelle nostre bolle è assolutamente improponibile, per noi inaccettabile.
Certo, assolutamente. Ma e quindi cioè, diciamo l'edizione di quest'anno, se non mi sbaglio, si terrà, giusto perché così informiamo un po' le persone che ci stanno ascoltando se vogliono partecipare, a Cascina Torchiera Senz'Acqua, piazzale Cimitero Maggiore 18 a Milano. E quindi ti chiederei più che altro come si svilupperà questo fine settimana, perché mi sa che un giorno già ce lo siamo saltate, e ti chiedo, è partito un muggito in lontananza, un Larsen, vabbè, scusate,
è il bello della diretta in radio,
esatto, che stanno sperimentando con qualcosa, e quindi dicevo, un giorno probabilmente ce lo siamo già saltate, però questo fine settimana, visto che è molto denso, e poi ci sarà invece un pomeriggio anche il 13 maggio. Intanto, se vuoi dirci per quanto riguarda questo fine settimana, anche perché ho letto dei nomi anche che abbiamo già ospitato qui sulle nostre libere frequenze.
Sì, c'è stato un antipasto ad aprile, però adesso entriamo nel vivo venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 maggio, in cui appunto magari vado per giornata per non raccontare ogni singolo evento, però venerdì inizieremo entrando nel vivo a partire dalla questione del contesto milanese, e per quello sì, il tavolo si titolerà Milano fa male, nel senso che in una città sempre più escludente, con degli affitti sempre più improponibili, con un precariato lavorativo devastante, continui sgomberi e cementificazione, è difficile, è una cosa che vediamo noi, non è una nostra teoria o un qualcosa che abbiamo sviluppato a livello filosofico, ma quando riceviamo delle chiamate, la depressione che le persone vivono, che noi stessi viviamo, va accompagnata dalla disoccupazione, l'ansia, da uno sgombero imminente e via dicendo, lo stress magari dalla repressione, dalla violenza domestica, per cui per noi queste cose vanno insieme ed è importante parlare del modello di Milano, che tra l'altro viene anche spesso portato come esempio da riprodurre, per noi profondamente malato. E poi, per non deprimerci, avremo uno spettacolo di stand-up comedy, tra l'altro di una performer di Torino, Corinna Caso. E invece il sabato parleremo soprattutto di tre argomenti. Uno è quello della scuola, quindi della valutazione, sia in termini di voti e quindi di sempre più competenza che viene spinta da parte del sistema educativo neoliberale. E poi parleremo di territorio e di ambiente, di come questo influisce sulla nostra salute mentale, e finalmente della questione dell'identità, perché quest'anno abbiamo iniziato una collaborazione col collettivo di fumettiste Moleste, che ci hanno chiesto un contributo sul tema della diciamo psichiatrizzazione della questione della transizione di genere, e quindi ci siamo accorti che è una questione complessa con diversi punti di vista, abbiamo deciso di dialogare con diverse invitate. E la sera si chiuderà con un concerto e open mic di una serata hip hop con diversi artisti,
tra cui anche un'artista frequentatrice di Radio Blackout e dei contesti torinesi, infatti gli ascoltatori e le ascoltatrici sicuramente la conosceranno. Ci vuoi dire chi è?
Che immagino sia Ellie Cottino.
Sì, è lei.
Che tra l'altro è venuta anche l'anno scorso, quindi è la nostra artista di punta.
E questo, così facciamo smuovere i torinesi. Esatto. Rega, c'è Ellie Cottino che suona.
E poi concludendo la domenica cercheremo di focalizzarci su quell'oltre che dicevamo prima, per cui ci saranno dei tavoli per cercare di capire cosa c'è oltre la contenzione, quindi dei no CPR, della questione CPR con la rete no CPR, cosa c'è oltre il TSO, l'intervento della polizia in casi di crisi di salute mentale. E cercheremo di capire cosa c'è oltre la questione dell'identità, perché la diagnosi sia una cosa che viene diciamo messa in discussione, che è un po' la tradizione da cui noi veniamo, ma c'è anche insomma chi la rivendica, o capiamo che può essere un modo di avere accesso a un certo tipo di sostegno di diritti, e infine cercare di andare oltre la situazione emergenziale della pandemia, nel senso capire come tutte queste pratiche diciamo locali che diversi ambulatori collettivi fanno in tutto il paese e il mondo possono incidere a livello globale, come ci possiamo preparare alla prossima catastrofe in modo migliore. E la sera invece, pomeriggio sera, sarà dedicato alla questione psichedelica, con presentazioni, workshop e una festa di musica elettronica.
E un sacco di droga, immagino, anche. Comunque, no, in realtà ci tenevo a sottolineare che due delle persone, Chiara e Sebastiano, che parteciperanno a un vostro tavolo per quanto riguarda la psichiatrizzazione dei bimbi nelle scuole, sono state presenti anche qui ai nostri microfoni, quindi andatevi a riascoltare la puntata che abbiamo fatto qualche settimana fa con Divieto d'infanzia, che è assolutamente un tema molto importante e poco discusso anche, direi.
Sì, che tra l'altro volevo anche dire per i torinesi all'ascolto che il libro appunto Divieto d'infanzia, psichiatria, controllo e profitto di appunto Chiara Gazzola e Sebastiano Orto, che potete sentire a Milano sabato 6 maggio alle 16 e che sono venuti ospiti in radio, sarà anche presto nella distro di Radio Blackout, perché stiamo rifornendo la distro con un sacco di testi proxati diciamo da ricongiunzioni, quindi tra un po' la distro sarà piena di manuali antipsichiatrici, quindi venite anche a trovarci quando è aperta lunedì.
Stiamo spingendo per la ristampa, insomma. Ecco, e poi un'altra cosa che invece volevo chiederti, anzi due. Una è un po' più una domanda magari, cioè grazie al cazzo, nel senso dall'anno scorso, dal vostro percorso, quali sono le cose importanti che secondo te sono uscite e poi di cui avete parlato anche magari in collettivo, che magari è una domanda un po' troppo generica, quindi magari è più difficile risponderle. E l'altra, prima di chiudere, perché poi abbiamo l'ultimo intervento, volevo chiederti un po', siccome mi ricordo che è abbastanza complesso e anche molto interessante, qual è il modello che usate come Brigata Basaglia, se di modello si può parlare, per fare il vostro lavoro sul territorio, quindi di quello di rispondere al telefono per fare supporto psicologico, ma poi mi sembrava ci fosse anche una parte poi nel territorio, almeno fino a qualche tempo fa, immagino che sia un progetto che continua anche adesso.
Ok, allora rispondo prima alla prima domanda. Ci sono alcune riflessioni che sono nate dopo l'edizione dell'anno scorso del festival. Una importante è quella che volevamo uscire dai confini nazionali, proprio sia per mettere in discussione la questione delle frontiere, ma proprio per connetterci con altre realtà. E per quello il sabato 13 maggio, la settimana successiva, ci sarà un incontro proprio in cui apriremo la discussione con, per esempio, una compagna curda dell'HDP, infermiera, che ci parlerà della sua esperienza a Kobane. Ci sarà uno dei massimi esperti di psicologia dei disastri cubano, che ha organizzato le squadre di primo soccorso a Cuba durante il Covid, per esempio. Ci sarà un'importante psicologa palestinese che lavora con il Ministero della Salute palestinese, e ci saranno, adesso mi sto dimenticando alcuni nomi, ci sarà Ugo Zamburro, che è uno psichiatra che lavora con la Madre de Plaza de Mayo in Argentina e le Buscadoras de Desaparecidos in Messico, e per questo questa era una delle prime riflessioni che ci è venuta in mente, che quest'anno abbiamo voluto colmare. Poi ci sono delle altre, la questione territoriale ambientale abbiamo voluto approfondirla. Abbiamo fin da subito lavorato in collaborazione con diversi collettivi studenteschi, tra l'altro anche di Torino, e per cui quest'anno era d'obbligo aprire uno spazio di parola per la questione della scuola. E invece su altri temi abbiamo voluto approfondire, perché l'anno scorso magari è stato un momento di esplorare, di presentarci. Quest'anno vogliamo magari uscire da alcuni di questi tavoli con delle proposte più concrete, anche se per esempio l'anno scorso è venuta fuori l'idea durante il festival di fare una mobilitazione insieme all'assemblea antipsichiatrica durante il convegno della OMS a Roma, ed è una cosa che abbiamo portato avanti lanciando un manifesto che è convergere per una salute pubblica, comunitaria e universale.
Ok, wow, non mi aspettavo una risposta così complessa. Quindi DJ Maku mi fa segno che forse è ora di passare al prossimo pezzo, che vedo che ha già preparato, e quindi rimandare alla prossima volta invece la presentazione del vostro modello di intervento, però insomma ci sarà modo di riparlarne sicuramente. E quindi,
quindi direi che intanto in chiusura l'invito è quello di e prendere un bel treno per Milano, e tanto regà, il regionale ci mette poco, fate un bel non te pago e andate a Contatto, Festival Contatto, pratiche di resistenza e liberazione per la salute mentale e oltre.
Resistete a pagare il biglietto, nascondetevi nel bagno del regionale,
dai,
e andate a Milano.
Dai che poi ci dicono su. No, allora, Contatto organizzato da Brigata Vasaglia questo weekend, quindi 5, 6 e 7, e poi non dimenticate che c'è anche un outro di questo festival, possiamo dire, sabato 13 maggio, quindi sabato prossimo, con un bel pomeriggio di dibattiti, di dibattiti e internazionalismo e proiezione di un bel cortometraggio. E niente, io direi ti ringraziamo tantissimo per essere stato qui con noi, e niente, ci vediamo a Milano allora.
Grazie a voi.
Ok, mettiamo un pezzo e poi passiamo all'ultimo collegamento della puntata di oggi, e il pezzo che vi sorbite adesso è Dottore di Mina.
E non di Troia Machi.
Sì, sì, bene, mi sento bene, non ho neanche spaccato la faccia a mia nonna stamattina, bene, quindi migliore a vista d'occhio, bene, sto da Dio. Devo dire che sto bene, bene, anche stamattina mi sono alzato, ho guardato il mondo e ho detto: ah, dottore, mi sento sempre fuori posto, come un applauso fuori tempo, come una suola in mezzo al bosco. Certa velocità.
Un ansiolitico, un antibiotico, omeopatico, quello che c'è.
Di memoria. grammi con una certa sollecitudine. Un ansiolitico, un antibiotico, omeopatico, ma quello che c'è.
Quindi siamo in chiusura di questa popolatissima puntata di Ricongiunzioni. Siete sempre sulle liberissime frequenze di Radio Blackout e non vi do i numeri perché tra un po' chiudiamo, tanto non ci avete scritto neanche oggi e era
siamo
un po' passiva aggressiva questa, dai. E, ok, allora ci colleghiamo per l'ultima diretta di questa puntata. E, ci siamo con la diretta?
Sì, ci siamo. Allora, ci colleghiamo con Lucia che dovrebbe già sentirci adesso.
Esatto,
nostro...
ciao,
perfetto.
Ciao a tutti.
Già pronta, okay. Perfetto. E niente, oggi volevamo chiederti qualcosa su quella che è stata la giornata di giovedì 27 aprile che avete fatto come collettivo antipsichiatrico Strappi a Bologna nella nuova occupazione di via Gucchi 126.
A cui mandiamo un abbraccio, tra
esatto,
l'altro.
Esatto, sempre. E volevamo chiedervi un po' com'era andata la presentazione che avete fatto dell'opuscolo TSO Guida Molto Pratica all'Autodifesa, cosa può fare chi è dentro, cosa può fare chi è fuori. L'opuscolo è prodotto dal collettivo Artò di Pisa, il collettivo antipsichiatrico Artò di Pisa, che avevamo già portato su queste libere frequenze. Tra poco ripubblicheremo anche il podcast di questa interessantissima puntata. E quindi niente, volevamo chiedervi un po' se ci facevi il sunto di questo opuscolo, un po' di cosa parla, anche se dal titolo è già abbastanza comprensibile, e soprattutto come è andata, insomma, come è stato fare un'assemblea pubblica su questa cosa, come è stato fare una presentazione su questo discorso, ecco.
Allora, sì, abbiamo pensato di fare questa iniziativa appunto prima che succedesse qualcosa, perché ci interessava essere presenti anche dentro questa occupazione che sorge in uno dei molti terreni coinvolti dall'allargamento della tangenziale e dell'autostrada, quindi una grande opera inutile e dannosa per la salute, e siamo molto felici che si stia facendo qualcosa di concreto per frapporsi a questa cosa. Lo sfruttamento dei territori, così come quello dei corpi, la militarizzazione delle città, la salute e le relazioni negate, la solitudine e l'atomizzazione producono sempre più sofferenza che la psichiatria è pronta a raccogliere e contenere, e che vediamo armarsi sempre di più. E quindi, in un contesto autogestito attraversato da migliaia di persone nelle ultime settimane, ci interessava portare qualcosa di concreto e pratico. L'iniziativa è stata partecipata da una ventina di persone, compagni e compagni o persone che si sono volute affacciare. E niente, bene o male, prima abbiamo esposto un attimo l'opuscolo, per cui abbiamo parlato dei passaggi burocratici e formali che la procedura del trattamento sanitario obbligatorio prevede, che molte persone non conoscono, e abbiamo parlato dei diritti che si avrebbero, diciamo, in regime di TSO, spesso assolutamente non rispettati, rispetto alle visite, la possibilità di comunicare e di sapere le terapie a cui si è sottoposti, eccetera, ma tutte queste cose tecniche si trovano nell'opuscolo e non approfondisco adesso. Abbiamo parlato dei criteri che rendono possibile, appunto, per legge un TSO e come smontarli in sede di ricorso, il fatto che il ricorso lo può proporre sia la persona interessata ma anche chiunque, e quindi, insomma, un po' per dare proprio delle informazioni concrete e molto molto pratiche, qualora appunto una persona che conosciamo o noi stessi venissimo sottoposti a trattamento sanitario obbligatorio. Dal confronto è emerso appunto che i problemi correlati all'uso di sostanze sono sempre più trattati psichiatricamente. Una compagna ci ha raccontato della frustrazione legata ad una persona vicina, della solitudine, insomma, di un supporto che non riesce magari appunto a portare, e della frequenza appunto dei TSO a seguito dell'utilizzo, abuso di sostanze psicoattive.
E in effetti i SERD non sono, sono molto sempre più scavallati, diciamo così, dal CSM, dai centri di salute mentale, per cui anche le problematiche correlate all'uso di sostanze psicotrope sono divenute proprio totalmente di pertinenza medico-psichiatrica, e, tanto che appunto alla direzione di un SERD c'è sempre un medico-psichiatra e non un tossicologo. E il fatto che aumentano i TSO per eventi, quelli che sono chiamati eventi psicotici indotti da sostanze, e aumentano anche le doppie diagnosi all'interno dei SERD. Sono delle classificazioni che stabiliscono delle diagnosi legate alle dipendenze o all'abuso di sostanze, e quando questa diagnosi si accompagna ad un'altra diagnosi psichiatrica, la persona viene definita doppia diagnosi e messa in un circuito sempre più che la allontana sempre di più dalla possibilità di vedere, recuperare qualcosa di sé, ma anzi viene sempre più portata su un circuito psichiatrico, e nelle dipendenze, nel trattamento dell'uso delle sostanze, questa deriva è sempre più forte ed è emerso questo. Invece una compagna attiva a Ventimiglia ha raccontato delle difficoltà incontrate in frontiera. E per molti migranti oltre al viaggio si sommano appunto i traumi subiti e la completa assenza all'arrivo di qualsiasi possibilità di sostegno, supporto, non solo istituzionale ma anche autogestito, nel senso che ad oggi sono per lo più assenti in realtà autogestite che possono accogliere persone che stanno vivendo un momento di crisi o difficoltà. E in più a tutto questo, nel caso appunto delle situazioni che ci raccontava la compagna, si aggiunge la distanza linguistica e culturale, e quindi insomma ciò che emergeva molto era la necessità di crearsi strumenti e spazi anche da parte dei movimenti a fronte di situazioni sempre più frequenti che ci coinvolgono e ci toccano in prima persona. E, un'altra compagna medica ha sottolineato come spesso molte persone vengono tenute in stato di degenza ospedaliera o comunque istituzionalizzate perché senza alternative rispetto appunto all'abitare o risorse economiche o perché senza rete sociale di sostegno, entrando poi in un circuito appunto assolutamente neomanicomiale, insomma. E forse ci vogliono più momenti perché le persone si esprimano sempre di più, le cose sono molte e noi siamo rimasti, no, insomma non avevamo facili soluzioni, non le abbiamo mai, ma già prendere parola è stato comunque un momento molto significativo per riappropriarsi anche delle esperienze, delle difficoltà, o per condividere diversi modi per affrontarle, e niente, l'assemblea si è conclusa con la prospettiva di darci altri momenti di scambio sempre più frequenti, in modo tale che magari anche il confronto si riesca a sciogliere sempre di più.
Certo, assolutamente, infatti è estremamente interessante, proprio per questo vi avevamo chiesto un breve, perché ormai tra poco dobbiamo chiudere, intervento su questa cosa, perché comunque ricordiamo che nonostante questo opuscolo sia molto breve, in realtà è super pieno di aspetti estremamente complicati e interessanti. Anche tu parlavi prima di doppia diagnosi, ovviamente lì si aprono sempre scenari nuovi, perché la psichiatrizzazione comunque è sempre una tematica che sta sul limite, sul è molto borderline, quindi è un attimo che si finisca per complessificarla e poi è molto difficile da gestire. E ricordiamo assolutamente agli ascoltatrici e agli ascoltatori che possono trovare questo opuscolo, che contiene anche delle pratiche, delle carte da compilare nel momento in cui si dovesse incorrere in un TSO sulla propria persona o su un amico, che si trova sul sito di Artaud Antipsichiatrica, ma ho visto che l'avete linkato anche sul No Blogs di Brughiere. E niente, Lucia, io ti chiederei solo se avete degli eventi da rilanciare, perché poi
Allora, noi saremo presenti anche noi a Milano a Contatto, al tavolo contenzione.
Perfetto.
Sicuramente qua a Bologna stiamo pensando ad altre iniziative da proporre, perché comunque abbiamo proprio visto che ce n'è molto bisogno, ce n'è desiderio. Magari appunto puoi fare in modo che un'assemblea riesca effettivamente ad esprimersi, comunque sono tematiche molto delicate, è un ambiente da creare, però andremo sicuramente avanti e ci terremo in contatto informati.
Dai, è forte allora.
Dai, grazie mille.
A prestissimo.
A presto, grazie a voi. Grazie.
Ciao, grazie ancora.
Ciao.
E niente, quindi noi mi sa che siamo in chiusura, per questa volta cerchiamo di chiudere qualche minuto prima e facciamo iniziare correttamente a Frittura Mista a.k.a. Radio Fabbrica, e mettiamo un pezzo in chiusura.
Sì, in chiusura, aspettando questo cambio di studio, vi lascio ascoltare Nena della Yendri.
Vi ricordiamo solo che Ricongiunzioni torna martedì prossimo alle 18.30 sempre su queste frequenze. Martedì prossimo tornerà la consultoria autogestita per aggiornarci su molte cose con dirette molto nuove. E poi martedì prossimo ancora torneremo con una voce che su questa trasmissione manca da un po' e ci aggiornerà su alcuni degli eventi che sono accaduti nell'ultimo periodo nel mondo psichiatrico. A prestissimo e stay safe.
Te veo mi sueño, abro los ojos, te quieren matar, sigo corriendo, cerca de un fuego, me quedo quemada, sé que eres tú, te fuiste temprano, pero sé que siempre te tengo a mi lado, no me quedo nada, si pudiera yo volver para atrás, es que el tiempo se me va y nada, me acuerdo la luz de tu mirada.